6 di sera Magazine.
Bentrovati e buonasera, io sono Angelica Arbasini. Apriamo la puntata di oggi con un romanzo che è stato presentato questa settimana a Bellinzona. Si intitola Il mio giardino d'inverno, dell'autrice Nayeli Benni. Spazio poi all'esposizione Gli echi del gesto dell'artista ticinese Mauro Poretti, organizzata dal comune di Bioggio. Infine la rassegna Notturnamente, sonno, sogno e coscienza, dibattiti e proiezione di film al cinema Lux Art House di Massagno. Un viaggio fisico e interiore in un luogo remoto dove incontrare calma e silenzio, sfidando la paura della solitudine e i fantasmi del passato. È il viaggio della protagonista del libro Il mio giardino d'inverno di Nayeli Benni, edito da Alcheringa, che è stato presentato questa settimana a Bellinzona. Nayeli Benni, che è nostra ospite, buonasera e benvenuta.
Buonasera.
Dunque, la protagonista del romanzo è Eirene,
sì,
che per riempire un vuoto e risolvere una profonda crisi esistenziale lascia tutto alla volta dell'ignoto, nella speranza di ritrovarsi. Dunque, partiamo da questo, partiamo dal ritrovarsi, partiamo dalla fine.
Allora, chiaro, non posso fare spoiler perché è tutto questo il libro. Alla fine è un percorso che fa la ricerca più che della felicità, la ricerca del proprio equilibrio. E alla fine trovare l'equilibrio è un viaggio che dura tutta una vita. Forse più che chiedersi se ha trovato l'equilibrio, è bello pensare che la protagonista deve trovare la modalità di trovarlo durante il percorso, questo equilibrio, e trovare gli strumenti per affrontare le difficoltà, perché le difficoltà nella vita ci saranno, continueranno a essercene sempre, ma forse il trucco è quello di godersi il percorso nella ricerca di questo equilibrio. È questo su cui si focalizza la storia, cioè trovare il proprio percorso, gioire del percorso alla ricerca del proprio equilibrio.
Un percorso che la porta in una piccola isola del Mar Egeo che si chiama Idra.
Esatto. Allora, Idra è un'isola dove io ho scritto questo romanzo e dove si incontrano persone, si vivono esperienze molto intime, perché è un'isola poco conosciuta in inverno. In estate ormai è diventata turistica, ma insomma può veramente essere vissuta in modo molto magico. E Eirene parte, fa questo viaggio, e molto spesso noi come persone tendiamo più che a fare un viaggio a fuggire, no? E quindi a trovare caos, a riempire gli spazi con cose per evitare di pensare. Alla fine lei si rende conto che dopo un percorso di questo tipo era partita per ritrovarsi, ma trovando solo superficialità ha bisogno di imparare a stare da sola, no? A trovare un luogo dove appunto trovare l'equilibrio. Come fare a trovare l'equilibrio? Spesso non lo si fa nel silenzio. Invece lei decide di puntare le dita su questa cartina della Grecia, da Atene, trova Idra e dice vado.
Ecco, Idra, parliamo un secondo di questa piccola isola, sì, che è molto particolare, tu ci sei stata appunto.
Certo.
È un'isola dove è vietato andare con la macchina,
esatto,
con l'automobile, è ormai turistica, però è un'isola dell'Egeo molto particolare rispetto alle altre location turistiche.
È vero, perché arrivi e c'è ancora questo clima di pescatori, ci sono tantissimi isolani che vivono lì praticamente tutto l'anno, ed è un'isola piena di natura. In realtà i centri abitati non sono così tanti. C'è proprio una differenza abissale tra l'estate, dove è comunque diventata un'isola un po' chic, no? Perché essendo magica, solitaria, senza rumori, perché non ci sono i motori, chiaramente attirano persone. Ma in inverno, comunque inizio primavera, trovi ancora quella magia del silenzio ed è veramente come da qualche parte tornare indietro nel passato, ed è facile quindi fare un viaggio introspettivo in questo spazio.
Trovare l'ispirazione.
Esatto.
E come detto, dunque, è lì che è nato questo romanzo. romanzo?
Sì, ho fatto un viaggio di ritorno in sé, perché io a Idra ho imparato a camminare. Sono andata con mia mamma e la mia tata, la chiamo tata. Abbiamo fatto questo viaggio introspettivo di ritrovamento anche delle avventure di mia madre. Quindi siamo partite e io volevo vederlo, perché ho sentito talmente tante storie di quest'isola che finalmente siamo riuscite ad andarci insieme. E lì è stato bello, perché ho avuto modo, in un momento particolare della mia vita dove più che mai avevo bisogno di ritrovare l'equilibrio, e quindi io ho vissuto proprio, ho cercato di anche isolarmi per scrivere. Avevo dietro con me solo un taccuino bianco e da lì è partito carta e penna e ho cominciato a scrivere. È andato da sé, come se la mano andasse da sola, insomma.
E Irene è la protagonista del romanzo Il mio giardino d'inverno. Sull'isola di Idra rivoluzionerà la propria vita e incontrerà anche Andreas, che metterà a dura prova il suo percorso.
Sì. Allora, l'incontro è importante, perché nella vita facciamo mille incontri e sono importanti anche per le crescite personali. Lei comunque scappa anche da un problema che secondo me è un problema di tante persone, cioè la dipendenza affettiva. Lei ha vissuto una vita di dipendenza affettiva e quindi mai più di quel momento ha bisogno di stare da sola, e proprio in quel momento incontra questa persona, no? Questa persona che rivoluziona la sua vita, nel senso che entra senza chiedere il permesso nella sua vita. A volte succede così, proprio quando abbiamo bisogno di stare da soli facciamo questi incontri particolari, e quindi c'è una lotta dentro di sé, perché da una parte questa persona l'avvicina a se stessa e dall'altra non vuole rischiare comunque di fare lo stesso errore, cioè dare nelle mani dell'altro la propria indipendenza, la propria personalità, le proprie scelte, perché poi la ricerca dell'equilibrio comporta fare delle scelte, delle rinunce, no? Attraverso questa relazione tra queste due persone escono anche molti temi, i temi della depressione, per esempio, i temi del lutto, della natura e anche proprio la ricerca della felicità. Quindi è un po' anche una lotta, un equilibrio scontro, e questa storia, che poi sì, diciamo una storia d'amore, la metterà a dura prova e nello stesso tempo sarà poi il motore per farle raggiungere ancora più facilmente i suoi obiettivi.
E dunque io direi di non svelare di più, ma ricordiamo il titolo di questo romanzo, Il mio giardino d'inverno, edito da Alcheringa, e il romanzo appunto d'esordio di Nayeli Benny. Grazie a Nayeli per essere stata nostra ospite. Intitola Echi del gesto, la mostra personale di Mauro Poretti, che è stata inaugurata alla Casa Comunale di Bioggio. Mauro Poretti, classe 1970, ticinese, originario di Lugano, si forma come disegnatore di costruzioni metalliche. Poi a 17 anni inizia con continuità a dipingere, non dimenticando mai l'aspetto materiale delle opere, con uno sguardo sempre attento all'arte moderna e contemporanea, svizzera ed internazionale. I temi cari all'artista sono i paesaggi, la figura umana, i luoghi, soprattutto piazze e stazioni, dove accentua l'aspetto evocativo. Con noi il critico d'arte Paolo Blendinger, che ha curato la presentazione della mostra personale di Mauro Poretti.
Poretti è un artista figurativo, quindi usa un linguaggio distante da quello dell'avanguardia e si innesta su una precisa tradizione storica, che è quella della pittura lombarda, se vogliamo di quello che è il naturalismo lombardo, attualizzando la sua pittura ai tempi moderni, ai tempi attuali. Lui è un artista che potremmo considerarlo quale autodidatta, non è il solo in Ticino, ricordo che Nagarnoldi, Felice Filippini furono anche autodidatti, ed è un artista che ha rivelato fin da giovane un sicuro e accentuato talento pittorico. Lui si muove sulle corde delle proprie emozioni, dipinge quadri su due binari sostanzialmente, uno è più descrittivo e l'altro è più evocatore di atmosfere. Cosa vuol dire? Vuol dire che sul piano descrittivo lui per esempio Bioggio presenta una serie di paesaggi luganesi della città, Piazza Riforma, Via Nassa, dove colloca queste sue atmosfere, se vogliamo, luganesi, in giornate di pioggia, con delle figure che camminano abbastanza anonime. E sono dei quadri sorprendenti perché, senza tracciare un disegno prima, cioè intervenendo direttamente sulla tela col pennello, assolutamente riesce in modo assoluto, in modo molto preciso, a delineare quelle che sono le facciate, le strade e così via. Questo è talento, senza dubbio.
Quindi, diciamo, è un artista che predilige temi quotidiani, come i luoghi, appunto come ha detto lei, e la sua opera è molto evocativa.
Esattamente. Soprattutto il secondo suo filone, la seconda corda su cui lui si muove, è quello dell'evocazione. In certi quadri sono dei paesaggi, per esempio, lui diventa quasi sfiora l'astrattismo. Ricordo in questo senso un pittore che era insegnante alla CIA, abbastanza conosciuto nel secolo scorso, oggi leggermente dimenticato, quale Emilio Rissone, che anche lui si muove su queste corde qui. Poretti delinea dei quadri come Rissone, mettendo dentro nella pasta pittorica della sabbia, rende quasi tangibile la terra che dipinge e riesce con pochi tratti e con una notevole sicurezza a restituirci quello che è il nostro quotidiano, il nostro mondo, il nostro ambiente. In questo senso Mauro Poretti resta nella sua figurazione quello che noi chiamiamo i nostri pittori identitari, cioè si riconosce il nostro paesaggio, si riconosce il nostro linguaggio.
Ecco, e nell'opera di Poretti c'è anche una ricerca per quanto riguarda l'aspetto cromatico, quindi una continua ricerca sui colori, ma anche sulle sostanze, sui pigmenti, sull'aspetto materiale e sui supporti.
Certo, lui a Bioggio presenta soprattutto dei dipinti ad olio. In questi dipinti ad olio svolge, se vogliamo, tutta la paletta cromatica. Lui usa il colore nella rappresentazione della realtà, cioè non si limita in questo uso. Quindi noi abbiamo dei dipinti, se vogliamo, che si dice abbastanza spenti, abbastanza molto tranquilli, come le nostre giornate autunnali di nebbia, distanti, talora quasi onirici, e dall'altra parte ha delle composizioni molto vivaci coloristicamente. E poi nella mostra accompagnano i dipinti dei disegni degli acquarelli, dove davvero in certi scorci, soprattutto nelle figure, ha delle annotazioni di un ottimo disegnatore. Il suo è un linguaggio accessibile a tutti. Lui non tocca l'avanguardia, lui tocca quel mondo ancora del XX secolo che ha avuto anche in Ticino degli esponenti di rilievo. Uno l'ho citato, il Rissone, penso a un pittore come Guido Tallone, che venne spesso in Ticino a dipingere. Ecco, lui continua questa scia, però attualizzandola, portandola nel nostro tempo. È un piccolo novolo di artisti che continua quella che è la tradizione pittorica nostra, e lo portano avanti davvero con un'assoluta dedizione a questo lavoro. Non si può scindere da questo artista quella che è la vita personale, i rapporti personali che ha avuto. Emblematici in questo senso sono i suoi dipinti che ha fatto lungo le ferrovie, cioè esposto a Bioggio, ed è il primo quadro all'entrata, una stazione di chiasso, i binari, colori scuri. Lui andava lì alla stazione, sui bordi della ferrovia, a dipingere questi luoghi persi, questi binari che sono luoghi di passaggio, come siamo di passaggio noi, sono emblematici del nostro destino. Noi corriamo, la nostra vita corre lungo dei binari. Ecco, Poretti intuitivamente, scegliendo questi luoghi, ha parlato nella sua pittura, ci parla nella sua pittura anche di quello che è il nostro destino, il nostro senso della vita, il nostro senso dell'essere.
La mostra Gli Echi del Gesto di Mauro Poretti si può visitare alla Casa Comunale di Bioggio fino al 31 dicembre. Parliamo adesso di cervello e cinema, perché l'associazione Brain Circle di Lugano organizza notturnamente sonno, sogno e coscienza, dibattiti e proiezione di film al cinema Lux Art House di Massagno. I prossimi appuntamenti sono il 14 e il 21 novembre, con due temi: l'interpretazione dei sogni, neuroscienza contro psichiatria e ai confini tra sogno e realtà. Brain Circle Lugano è un'associazione no profit creata con l'obiettivo di divulgare le neuroscienze tramite un linguaggio comprensibile al vasto pubblico, ma senza compromessi sul rigore scientifico. Sentiamo la presidente dell'associazione, Viviana Casam.
Certo, Brain Circle è un'associazione internazionale che nasce con lo scopo di divulgare la ricerca sulle neuroscienze. È nata tantissimi anni fa, nel 2008, quando ancora proprio di cervello non parlava nessuno. L'ha creata l'Università di Gerusalemme, perché all'Università di Gerusalemme c'è un centro estremamente importante di ricerca sul cervello che si chiama il SEC, e quindi gli scienziati hanno pensato che fosse interessante parlare del loro lavoro, spiegare come funziona il cervello e spiegare anche il futuro della ricerca. Io sono andata a una di queste riunioni e ho pensato che era un tema talmente importante per tutti, perché il cervello, noi siamo il nostro cervello in realtà, e quindi è molto importante conoscere non soltanto le malattie neurodegenerative, ma anche proprio come si ottengono le capacità cognitive, il futuro nel rapporto intelligenza artificiale, uomo-macchina. Sono temi affascinanti. Quindi ho fondato nel 2010, insieme al premio Nobel Rita Levi-Montalcini, Brain Circle Italia, e poi, siccome io abito a Lugano, ho pensato di fare un'associazione anche a Lugano, che è nata nel 2019 e che appunto si chiama Brain Circle Lugano. I nostri eventi sono tutti gratuiti, quindi questo ci tengo a dirlo, perché vogliamo portare i giovani, vogliamo portare anche le persone che non hanno mezzi e magari non andrebbero a una conferenza. Per fare questi eventi gratuitamente ci avvaliamo di sostegno pubblico, di sponsor, di soci anche. È possibile associarsi sul nostro sito braincirclelugano.ch. Devo dire che abbiamo veramente avuto tantissima soddisfazione in Svizzera. Abbiamo fatto degli eventi che hanno avuto grande successo e quindi insomma siamo molto contenti di poter fare questo per la città di Lugano.
E dunque, parlando di eventi, passiamo ai dettagli della rassegna. Il prossimo appuntamento è il 14 novembre al cinema Lux Art House di Massagno, e si parlerà dell'interpretazione dei sogni, neuroscienze contro psichiatria. Ospite della serata il professor David Gerbi, psicoanalista junghiano e studioso della Torah.
Ecco, e poi ci sarà anche un collegamento con un neuroscienziato molto importante che si chiama Martin Monti, che sta in California. L'idea era di parlare di sogni, e i sogni sono ovviamente la base della psicanalisi. Ma partono dalla Bibbia, perché nella Bibbia ci sono sogni estremamente importanti che determinano poi le azioni di chi li ha sognati e anche di chi li ha interpretati. Freud era ebreo, e quindi lui, che fondò la psicanalisi, una delle cose più importanti è l'interpretazione dei sogni, partiva sicuramente da una grande conoscenza della Bibbia. Ma oggi le neuroscienze studiano i sogni da un altro punto di vista, che non è più l'interpretazione appunto psicanalitica, ma è di capire perché il cervello sogna e anche a che cosa servono i sogni. A che cosa servono i sogni e a che cosa serve il sonno? È una domanda estremamente importante che forse non tutti si fanno, ma se pensiamo che noi passiamo più o meno il 30% della nostra vita dormendo, e di questo 30% almeno un terzo sognando, in 90 anni di vita, che comincia a essere diciamo l'età media auspicabile in questo momento, passiamo 30 anni a dormire e 15 a sognare. Quando noi sogniamo siamo estremamente vulnerabili, quindi questo sembrerebbe contraddire l'istinto di sopravvivenza, che è l'istinto principale dell'uomo, perché quando dormiamo possiamo essere aggrediti, assaliti, non ci difendiamo, e questo vale anche per gli animali, perché non dorme solo l'uomo, dormono gli animali. E quindi il sonno e i sogni devono avere una grande importanza. E appunto i neuroscienziati si sono chiesti perché. E il ciclo notturnamente è dedicato proprio a questi temi. Io credo che questo dei sogni sia particolarmente interessante, proprio grazie anche ai relatori che verranno. Noi poi manderemo sullo schermo un bellissimo film che si chiama Mulholland Road, che tratta proprio di sogni, perché pensiamo che sia interessante questa contaminazione tra scienza e arte. Il cinema è un'arte oggi, ed è anche un'arte molto avvincente. E io vorrei che le neuroscienze, che le nostre conferenze diventassero proprio qualche cosa che cattura l'emozione. Noi abbiamo fatto anche un importante ciclo sulle emozioni, e quindi questa rassegna Cervello e Cinema, che è la seconda edizione a Lugano, ma ne abbiamo fatte anche 4 a Milano, una a Roma, una a Mantova, ha sempre avuto un grandissimo successo, e attraverso i film noi poniamo interrogativi importanti per la scienza e per la vita di ognuno di noi.
Viviana Kasam, prima di salutarci vogliamo ricordare di nuovo il vostro sito per tutte le informazioni dettagliate.
Certo, il sito è www.braincirclelugano.ch. Trovate tutto, trovate anche tutte le nostre conferenze, noi le registriamo sempre, le mandiamo, le carichiamo sul sito, quindi si può vedere tutto. Vorremmo proprio diffonderci molto sul territorio e essere in contatto con tutte le persone interessate alla scienza.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a tutti gli ospiti intervenuti e grazie a voi per averci seguiti. Domani ospiteremo lo scrittore e fisico teorico Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega con il suo celebre romanzo d'esordio La solitudine dei numeri primi, edito da Mondadori. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata, a domani.